4 minuti dopo le 9, visto che è la puntata della svolta pop del professor Di Stefano, lo dica lei che abbiamo ascoltato.
I Coldplay.
Non lo so
chi abbiamo ascoltato.
I Tears for non lo so, una band britannica che tante soddisfazioni ci ha regalato quando scriveva pezzi beatlesiani come questa, So in the Seeds of Love. Dopo glieli metto i Coldplay. Secondo me il professor Santoro preferisce i Tears for Fears ai Coldplay, però magari per fare un po' più il super giovane anche i Coldplay non gli dispiacciono. Buongiorno professor Santoro.
Buongiorno, i Coldplay non mi dispiacciono, però i Tears for Fears sono roba della mia gioventù e quindi me li ricordo bene, diciamo.
Posso capire, non anneghiamo però nelle nostalgie del passato, piuttosto entriamo subito in campo sulle contraddizioni del presente. Ottima prestazione, mi diceva, purtroppo il risultato non ha pagato.
Beh, di fronte a una squadra così forte come l'Efes, mi viene da coniare l'espressione, si usava sette bello per la squadra di pallanuoto italiana, allora erano l'otto bello, otto elementi assolutamente coordinati per il raggiungimento del risultato, che hanno infatti raggiunto. Complimenti a loro per questa straordinaria prestazione degli otto.
Scusi, stavo tossendo. E con come dire, il riconoscimento all'otto bello dell'Olimpia, il professor Santoro ci porta dai parquet locali invece ad altre svolte che non sono quelle pop, ma quelle del Labour Party in Inghilterra.
Sì, credo che sia di grande interesse il manifesto del Labour Party, Time for a Real Change, che è uscito ieri, sia di grande interesse per due motivi. Da un lato è un manifesto, se vogliamo, tradizionale sulle politiche economiche e fiscali, molto, diciamo, ambizioso, investimenti pubblici, Green New Deal, investimenti nel welfare, ritorno alla preminenza pubblica su tutti i settori strategici, dall'acqua all'energia, alle ferrovie, alla sanità, incremento deciso ed espansione della platea dei beneficiari del salario minimo, il tutto con poco ricorso allo strumento fiscale, nel senso che c'è una mezza paginetta in cui si dice ma forse potremmo aumentare la tassa sulle società, potremmo chiedere a little more, letteralmente, senza alcuna specificazione, a chi guadagna più di 60.000 sterline l'anno, ma è tra le righe, si capisce che è una politica, diciamo, si sarebbe detto una volta, di deficit spending, quindi che evidentemente prevede l'incremento del deficit e del debito. Ma quello che la rende interessante è che questo sta dentro un progetto in cui, come sappiamo, il Labour Party si colloca, diciamo, a metà tra i Brexiters e i Remainers, quindi tra il partito conservatore che poi ha fatto l'alleanza con Farage e i liberali, che invece sono decisamente per rimanere nell'Unione Europea, e propone sostanzialmente la Brexit ricontrattata, non si capisce bene come, ma comunque una nuova Brexit con un referendum confermativo. Ora, perché secondo me questo ragionamento è molto interessante? Perché questa è la prospettiva, cioè ritorno alla sovranità nazionale da un lato e spesa pubblica, servizi sociali e risposta, diciamo, ai bisogni della popolazione, che secondo una parte della sinistra italiana sarebbe la strada da seguire. Cioè il ragionamento è: siccome la destra ha aumentato i suoi consensi enormemente, anche se non soprattutto per la devastante crisi sociale economica che ha colpito i ceti popolari, non ha avuto risposte efficaci nel nostro paese come in altri, allora quello che bisogna fare per riconquistare il consenso popolare e tornare a fare politiche investendo sullo Stato e sulla spesa pubblica non lo si può fare nei vincoli, diciamo, che per noi poi sono anche più forti, perché noi ovviamente aderiamo anche all'euro oltre che all'Unione Europea, e quindi la strada è sostanzialmente quella di unità Brexit. Adesso io la metto giù semplice, ma questo affiora nella prospettiva di alcuni discorsi che si fanno a sinistra. Quindi secondo me diventerà molto interessante capire se questo manifesto, questa campagna elettorale del Labour riuscirà effettivamente a recuperare questo consenso, di fronte al fatto che c'è un partito solidamente ovviamente a destra per la Brexit, che però propone un altro scenario di sviluppo che è basato non sulla forte presenza dello Stato, ma invece su deregolamentazione, apertura al mercato, addirittura forse su concorrenza fiscale a go-go. Credo che sarà molto interessante e ci darà molte indicazioni anche per il nostro futuro.
Guardi, professor Santoro, volevo ringraziarla due volte. La prima perché ci ha restituito un quadro che nemmeno un Sandro Paternostro redivivo avrebbe saputo dipingere. La seconda perché mi ha riportato al tempo reale, al manifesto di Corbyn, perché io ero inchiodato da 24 ore invece sulla svalutazione della sterlina di Harold Wilson, che è l'oggetto della puntata 4 di The Crown, e quindi ero indietro a questo punto di circa 40 anni. Grazie per avermi riportato fin qui e voleva dire qualcosa, professor Di Stefano?
No, volevo dire che anch'io ringrazio molto il professor Santoro perché credo che le scelte di Corbyn siano di grande interesse, indipendentemente dal consenso o meno che riesce a sfondare, viste le difficoltà legate alla Brexit.
Certo, poi il consenso qualcosa conta, no? Alla fine, per cui,
No, ma senza alcun dubbio, dopodiché bisogna capire le dinamiche reali e anche quanto effettivamente il percorso dell'Ebur sia un percorso a medio termine, magari non immediato, come risultato alle prossime elezioni che sono fra praticamente 2 settimane e mezzo.
Un'ultima cosa, professor Santoro, ha mai frequentato l'Oktoberfest?
No, ci volevo andare da ragazzo, ma mia madre me l'ha sempre impedito, non ho mai capito perché, ma non è riuscito ad andare.
Perché sua mamma, ben prima di Valori, sapeva che l'Oktoberfest è luogo di emissioni nocive e quindi ha fatto bene a tenerla a casa. Brava, bravo, grazie, buona giornata, ci sentiamo venerdì prossimo.
Buona giornata.
Arrivederci, professor Santoro, arrivederci. E allora, quando sono le 9:11 minuti, torniamo a noi. Dove eravamo rimasti, prof?
Diciamo che siamo perfettamente coincidenti alle parole del professor Santoro, perché lui ci ha parlato appunto del deficit spending ipotizzato dalla manovra dell'Ebur, dal piano che lo stesso Corbyn ha definito radicale dal punto di vista delle scelte di politica pubblica, e perché dobbiamo assolutamente dare un minimo di attenzione alle polemiche sul meccanismo europeo di stabilità che si sono scatenate nel corso di quest'ultima settimana.
È fantastico, ne parlavamo ieri anche al Demone del Tardi, ma è giusto tornarci sopra anche non solo con la lente della ricostruzione dei fatti, ma anche con quella dell'oggetto reale, del significato che poi...
Esatto, del significato, ma anche perché dobbiamo, ci corre l'obbligo di segnalare oggi in ottica di rassegna stampa l'intervento sulle colonne del Sole 24 Ore di Paolo Savona che è stato nella bufera quando c'era il Conte 1, il rischio di uno scontro istituzionale, eccetera, eccetera. Qui sollecitato dal direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini, fa un lungo intervento sul meccanismo europeo di stabilità, devo dire di notevole interesse, come spesso accade, perché tutto si può dire di Savona fuorché che non abbia degli elementi di interesse nelle sue posizioni. Dice sostanzialmente che il debito pubblico italiano è solvibile e non è esposto a rischi di ridenominazione, salvo che non sia oggetto di un forte attacco speculativo mosso da istanze di un possibile guadagno da politiche contrarie che violano i fondamenti dell'Unione Europea. Sostanzialmente Savona dice che bisognerebbe dare vita a un'obbligazione garantita che formerebbe il spostamento di capitale verso gli Stati Uniti, e smonta un po' anche l'attenzione e l'interesse rispetto appunto a questa vicenda del MES, che in realtà sarebbe sostanzialmente il meccanismo europeo di stabilità. Sui termini tecnici del meccanismo europeo di stabilità c'è un'ampia descrizione, una sorta di decalogo del Sole 24 Ore su quali sono i reali provvedimenti in discussione e quindi qual è può essere il ruolo appunto del MES nella gestione delle crisi. E effettivamente c'è un incremento del ruolo appunto del meccanismo europeo di stabilità, in particolare per la risoluzione, il fondo di risoluzione unico, con una linea di credito da 60 miliardi, una sorta di paracadute di ultima istanza per aumentare la capacità di intervento nella gestione gestione delle crisi bancarie che non è a carico dei contribuenti. Questo scrive Isabella Buffacchi sul colonna del Sole 24 Ore in un sistema di domande e risposta che credo molto utile per capire un po' i termini tecnici del problema.
Oh, passare da Paolo Savona a Chris Martin e i Coldplay è un bel salto quantico, come direbbe qualcuno. L'unico punto di contatto forse che hanno Paolo Savona e Chris Martin è che uno stava nel governo Yellow Verde e l'altro cantava Yellow. Per altre particolarità, come dire, comunanze non ne vedo.
Ah no, direi proprio di no, non mi sembra che abbiano nulla a che vedere e nessuna relazione. Dopodiché,
perché oggi ci tiene tanto a parlare di Coldplay?
Ma non c'è un motivo oggettivo se non quello dell'annuncio che...
Ah, pensavo...
dell'annuncio che viene riportato in prima pagina da Repubblica, che sospendono per almeno 2 anni i concerti pubblici, i mega concertoni, perché devono trovare una soluzione per renderli a basso impatto ambientale. Il problema principale, dicono giustamente i componenti della band, sono i trasporti aerei, e poi dopo c'è l'energia che è necessaria per gli impianti di amplificazione e gli effetti, diciamo, del consumi che ci sono durante i concerti, soprattutto di bibite, bevande e annessi, insomma.
Dopodiché si ascoltano, come dire, milioni di pezzi dei Coldplay tutto il giorno sulla terra col computer, si consuma energia.
Ma infatti assolutamente
è uguale.
Vero. No, non è uguale. Noi abbiamo fatto su valori.it anche diversi pezzi sull'impatto, appunto, dei server, ovviamente del sistema relativo alla rete. Sono impatti sicuramente rilevanti, ma in termini concentrati inferiori a quelli dei mega concerti. Si sta parlando di tonnellate e tonnellate di CO2 per ogni evento, insomma.
Quindi il professor Di Stefano crede nei Coldplay. La domanda che le faccio è: crede anche che quella nella foto in bianco e nero dell'Ottocento sia Greta, che è tornata dopo 150 anni per salvarci?
No, non mi sembra niente di che quella storia. L'ho vista passare, ma non mi sono soffermato neanche un istante.
Pare che abbiano trovato comunque anche un'immagine, un graffito in una grotta della Val Formazza, che identico a Borghezio, quindi Borghezio potrebbe essere venuto a salvarci dal radical chicchismo dopo milioni di anni, dai tempi della grotta. Dai Coldplay, però, come dicevamo, alla S Roma, che
sì, meritava adesso oggettivamente il passaggio del controllo della squadra della capitale, della principale squadra della capitale, senza nulla togliere alla Lazio, da James Pallotta a un nuovo azionista, mi sembrava degno di nota, anche per raccontare un attimo di chi si tratta. Allora, nelle scorse settimane ha fatto un po' clamore il fatto che Goldman Sachs, che è l'advisor scelto da Pallotta, abbia pubblicato anche sulla rete un teaser per la vendita, appunto, del pacchetto di controllo della Roma, con ampi riferimenti ovviamente alla prestazioni della squadra in termini di campo, e sarebbero arrivati da un paio di giorni nella capitale gli advisor di Friedkin. Questo è il nome del miliardario texano che si sarebbe interessato e che sarebbe intenzionato, appunto, a prendere il controllo della Roma. Si tratta, appunto, di Dan Friedkin, re della Toyota negli Stati Uniti, 504esimo uomo più ricco al mondo. La storia dal punto di vista imprenditoriale è classica all'americana, cioè ha costruito l'impero di famiglia, l'ha costruito il padre, lui l'ha ereditato, gestisce 12 società da 2 anni ed è, appunto, il distributore in esclusiva della Toyota in 5 stati americani: Arkansas, Louisiana, Mississippi, Oklahoma e Texas. Ma Friedkin, da buon texano, è anche appassionato di voli acrobatici, dal punto da poter far parte della formazione dei voli acrobatici dell'Air Force. Nel tempo libero organizza eventi di golf e safari, si è laureato alla Georgetown University.
Scusi, gli eventi di golf e safari sono...
Perché è proprietario di resort di lusso, è un po' una specie di briatore, però un pochino più... come dire, solido dal punto di vista del business.
Ah, no, pensavo che fosse, come dire, un format nuovo, che invece di usare il fucile del bracconiere usi mazza e palla per colpire alla tempia la bestia che vuoi catturare.
No, non credo, anche se essendo texano ci potremmo essere vicini, ma la cosa interessante che fa link con quello che stavamo dicendo precedentemente, perché anche amante del cinema, è stato produttore esecutivo di The Square, il vincitore della Palma d'Oro a Cannes nel 2017, e anche di The Mule di Clint Eastwood, quindi è un personaggio, diciamo, eclettico. Non manca lo sport, io qui non sono in grado, ma forse il professor Santoro sa tutto, perché 2 anni fa aveva provato ad acquistare la squadra degli Houston Rockets, che credo sia una squadra di notevole peso nell'NBA.
Le confermo, è una squadra di buon peso nell'NBA, guidata da Mike D'Antoni, già gloria D'Antoni, del basket milanese.
Torniamo sempre
con James Harden, il Barba, quest'anno anche Russell Westbrook, l'uomo della tripla doppia, anche se le triple doppie le fa
preparato.
Le fa Doncic quest'anno e non Westbrook.
È veramente un'enciclopedia vivente sul basket.
Se vuole le dico anche diverse cose su Clint Capela, il centro di Houston.
Ma puoi dirlo
me l'ha chiesto lei.
No, ma puoi dirlo agli ascoltatori, che so essere pieno di appassionati appunto di basket e di NBA. Comunque non si sa quanto potrebbe essere la quota azionaria che Pallotta vuole vendere, comunque le problematiche sono ovviamente nei bilanci della S Roma, perché il club ha necessità di ridurre i debiti e ricostruire il patrimonio. Il 28 ottobre scorso l'assemblea delle azionisti ha approvato il bilancio, la proposta di aumento del capitale per massimo 150 milioni di euro, e il termine ultimo per questo aumento di capitale è alla fine dell'anno, quindi è probabile che Pallotta non esca dalla AS Roma, ma che arrivi soldi freschi da appunto Dan Friedkin, che comunque vuole capire l'andamento dei conti, perché appunto la AS Roma è una delle tante squadre che ha problemi economici, perché salvo la Juventus mi sembra nel panorama finanziario delle squadre di calcio italiane i conti siano sempre in difficoltà e soprattutto con forte indebitamento.
Ragazzi, che svolta pazzesca! Oggi quest'uomo ha dedicato più tempo in onda alla AS Roma di quanto non abbia dedicato invece a Moody's e a Deutsche Bank. E allora, già che ci siamo, per completezza di informazione, diamo anche la probabile formazione della Roma che scende in campo domenica con il Brescia: Paolo Lopez, Florenzi, Smalling, Fazio, Kolarov, Mancini, Vartù, Under, Zaniolo, Mkhitaryan, Dzeko. La convincono le scelte di Fonseca?
Assolutamente. Tanto non ci capisco una mazza, quindi
dobbiamo andare a chiudere. Con cosa chiudiamo?
Col Black Friday, cioè è una delle tue passioni.
Chiudiamo il cerchio. Io ci ho aperto al demone del tardi, lei ci chiude.
Ho pensato di chiudere al giorno delle locuste con ovviamente i dati economici. Diciamo subito che c'è stato una preview del Black Friday, una sorta di braccio di ferro di leadership. Alibaba, lo ricordiamo, ha fatto un Cyber Monday solo in Cina, che ha prodotto da solo più di 20 miliardi di vendite. E per quanto riguarda appunto il Black Friday, questa volta la previsione è di superare ampiamente i livelli del 2018. Nel 2018, tra Black Friday e Cyber Monday, si erano ottenuti 16,9 miliardi di dollari. Quest'anno la previsione è di sfondare ampiamente i 30 miliardi in questo braccio di ferro, anche sulle vendite elettroniche tra la Cina e gli Stati Uniti, tra Alibaba e Amazon.
E allora, le 9:23 minuti, questa volta finalmente li può annunciare davvero lei. Con che cosa chiudiamo questa puntata del giorno delle locuste?
Immagino con i Coldplay.
Un classico dei Coldplay, ce l'abbiamo in sottofondo, che si intitola...
No, non lo so. Sì, mi dice qualcosa, ma non so.
Le dice qualcosa. Beh, questo è uno dei pezzi più famosi dei Coldplay.
Assolutamente.
Sunday Bloody Sunday, mai sentito?
Ma no, ma questi sono gli U2, scusa, perché mi prendi per i fondelli? No, qua arrivo.
Adesso le metti Coldplay. Saluti intanto che le cerco i Coldplay.
Saluti agli ascoltatori, buon fine settimana, venerdì prossimo. Sono lo zimbello, quindi purtroppo mi tocca.
I Coldplay. Prof.
Sì.
Mi mette il muso adesso.
No, perché...
Ci sentiamo settimana prossima.
Alla settimana prossima.
Yellow, Coldplay.
Coldplay.
Buon weekend, buon ascoltatori. Weekend. Ci sentiamo la prossima settimana con il giorno delle locuste.
Cheers.